la nota che caratterizza incontrovertibilmente uno scritto destinato a una comunicazione diretta con una lettera comunque mittente prende congedo dai suoi destinatari. Qui abbiamo a che fare, diciamo, resi conto con una serie di spunti, di richiami, proposte di catechesi rivolte da questo maestro giudeo cristiano a coloro che ormai sono impegnati nel cammino della vita cristiana, un cammino pastorale, un cammino di crescita, un cammino di evangelizzazione che vede diffondersi nello spazio e nel tempo, e dunque coloro che ormai provengono quasi esclusivamente dal paganesimo. E la preoccupazione espressa dal nostro maestro con molta precisione, ma anche con buone maniere, senza atteggiamenti presuntuosi, senza assumere ruoli cattedratici, la preoccupazione è quella di custodire l'Evangelo nel suo valore originale, nella sua comunità più genuina, nella sua autenticità. L'Evangelo, così come si è manifestato all'inizio nella prima comunità di discepoli, comunque da quella prima chiesa, la chiesa madre di Gerusalemme, la manifestazione si è poi sviluppata e sta crescendo lungo la storia del mondo. E si rivolge anche a noi, dunque. E allora questa lettera è veramente cattolica, non cattolica perché proviene da un'autorità che ha assunto un particolare prestigio e dunque governa il resto delle chiese, ma cattolica nel senso che è indirizzata a tutte le chiese e a tutti coloro che nelle chiese accoglieranno l'Evangelo, nelle chiese cresceranno nel cammino della vita cristiana, sempre e dappertutto. E dunque la dice anche noi, riguarda proprio noi, la nostra vocazione alla vita cristiana e la novità che ha trasformato la nostra vita, perché abbiamo accolto l'Evangelo, perché dell'Evangelo siamo divenuti a nostra volta responsabili in un contesto pastorale che si sta diffondendo di chiesa in chiesa per raggiungere le forme diverse che man mano l'Evangelo sta assumendo l'umanità intera. Ed ecco, leggevamo gli ultimi versetti ieri, siamo stati a leggere con le pagine di questo scritto senza i passi, anzi siamo andati, come avete constatato, molto lentamente, ma tentando di assimilare un passo dopo l'altro i contenuti su cui il nostro maestro ci invita a riflettere. E queste ultime raccomandazioni di cui ci occupavamo ieri, in queste ultime ore, abbiamo alimentato così la preghiera nei nostri esercizi, quelle indicazioni circa la necessità di discernere e apprezzare adeguatamente il valore del tempo nel quale ci troviamo, il tempo dell'evangelizzazione, se vedete è un tempo attuale, per quanto tanti secoli ci separino fisicamente dal Giacomo, autore di questo scritto, è il tempo dell'evangelizzazione. E lui ce ne ha parlato facendo ricorso a dei segnali che abbiamo tentato insieme di mettere a fuoco proprio ieri, il tempo della pazienza, dove si tratta di imparare a respirare, il tempo della coerenza in cui si impara a comunicare nella sincerità del proprio discorso. altrui, il tempo della preghiera che scandisce il ritmo del nostro respiro vitale. E ne parlavamo fino a ieri sera, la preghiera personale, la preghiera della Chiesa, la preghiera di intercessione per il mondo. È un modo di essere presente nel mondo che già in sé per sé realizza l'autenticità della evangelizzazione. È un farsi carico del travaglio che è in atto nella storia umana, perché questo dramma a cui nessuno sfugge, generazione dopo generazione, passando attraverso grandi eventi della storia umana, ma anche minuscoli passaggi che interpella nel vissuto singolare, forse nascosto, apparentemente insignificante, che la storia sembra polverizzare in maniera travolgente. Ed ecco, è il travaglio, come dicevo, per sintetizzare tutta la complessità della vicenda umana fino alle nuove nascite, fino alle morti che si succedono inevitabilmente generazione in generazione. Il travaglio è interpretato, illustrato, testimoniato dalla fretta della Chiesa orante nella storia umana come modalità di approccio alla venuta del Signore. È l'incontro con Lui che si prepara, è l'instaurazione del regno che ci viene incontro, è la nuova creazione che sta nascendo. E noi ci troviamo nel grembo di questo mistero immenso che si è rivelato a noi come il mistero delle viscere misericordiose di Dio. Il mondo intero, lo sviluppo della nostra storia umana, il nostro momento, il nostro oggi, il nostro contesto e la partenza di uno di noi in questo rivelarsi dello spalancamento inesauribilmente capiente, come già abbiamo contemplato, delle viscere misericordiose. È un mondo nuovo, è la nuova creazione che sta nascendo. Ed ecco, gli ultimi due versetti del nostro scritto, di questa, continuiamo pure a chiamarla lettera cattolica, teniamoci qualche momento ancora. Fratelli miei, vedete ancora un richiamo a quella fraternità che è stata sottolineata in tante maniere, con anche aggettivi ancora più affettuosi. Fratelli miei amatissimi, ha detto a più riprese, fratelli miei, ed è una fraternità, vedete, che supera le distanze di tempo. Tanti secoli dopo e ancora siamo in grado di riconoscerci come fratelli, di riconoscere lui come fratello per noi. È il tempo questo nel quale la situazione in atto interpreta il significato del grande travaglio che accennavo poco fa, e come è vero che sta nascendo una nuova creazione, è vero che l'umanità redenta sta venendo alla luce, la famiglia umana si sta componendo, è la fraternità che si sta dimostrando come realizzazione corrispondente nelle vicende così segnate da tanti contrasti della nostra storia umana, l'intenzione originaria del Dio vivente che tutto ha creato per un motivo d'amore e un disegno di comunione a cui tutte le creature sono chiamate a partecipare. E dunque, fratelli miei, cosa dice qui il nostro Giacomo in questo tempo della fraternità? Se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, dunque, vedete, lui prende atto di una ipotesi che peraltro noi riconosciamo sempre attualissima. Si dà il caso che qualcuno si perda per la strada, si dà il caso che qualcuno devii lungo percorsi trasversali, si dà il caso che qualcuno resti intrappolato dentro ai vortici di tante ambiguità che nell'animo umano diventano motivo di smarrimento. E la parte di tutto il fragmento della vocazione chiusa, qui quanto mai pericoloso il caso di coloro che tradiscono niente meno che il dono dell'Evangelio ricevuto, che è, vedete, l'ipotesi di partenza rispetto alla quale il nostro maestro si dà da fare per soccorrere coloro che sono sempre minacciati da eventualità del genere, che la pubblicità evangelica sia trascurata, banalizzata, frainteso, tradita. Ebbene, dice, se uno di voi si allontana dalla verità, si allontana, una forma di smarrimento, è un'ipotesi più che mai realistica. E allora un altro ve lo riconduce, costui sappia, costui, colui che riconduce, lui, il soccorritore, vedete, c'è un soccorritore che si è mosso per intervenire là dove qualcuno è in difficoltà, è un peccatore che è smarrito e sta percorrendo le strade dell'errore, della deviazione, ebbene costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, ecco qui, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Attenzione, perché il nostro maestro sta dicendo che quando qualcuno interviene in rapporto al fatto che c'è qualcun altro che sta percorrendo le vie dell'errore, ebbene quando qualcuno interviene c'è un beneficio per chi riceve questo soccorso, ma vedete sta dicendo che c'è un beneficio per colui che è soccorritore. Fate bene attenzione, la salvezza è comune per chi è debitore di quell'intervento soccorritore e dall'altra parte per colui che è intervenuto in qualità, diciamo, di benefattore. Vedete, qui dice salverà la sua anima, la sua anima e la sua vita, la vita sua, la vita di colui che è stato soccorso, salverà la vita sua. E vedete, qui il testo rimane ambiguo, volutamente, perché c'è un aiuto per colui che ha bisogno di essere soccorso, viene raggiunto, dovunque disperso, e gli è prestato l'aiuto di cui ha bisogno perché ritrovi l'orientamento della strada maestra. Sì, ma è la sua vita di colui che è intervenuto. Il beneficio è per lui, e inequivocabilmente il servizio di Andersetto spiega esattamente questo. La divinità della sua anima, sua vita, che è la vita di colui che è il soccorso, ma è la vita anche del soccorritore che interviene per offrire il proprio aiuto. Ed ecco adesso coprirà così una moltitudine di peccati. Sapete, siamo alle prese con una dichiarazione che nella sua semplicità è veramente commovente. La trasmissione dell'Evangelo si pone sempre come un'esperienza di fede nei confronti di coloro che vengono evangelizzati. Questo peraltro è il nostro piccolo, speriamo tutti, lo sperimentiamo tutti. Se facciamo qualcosa di nuovo, il vero beneficio è tutto a nostro vantaggio. Questo avviene nella vita comune, gesti, impegni, servizi, questo avviene in maniera eminentemente significativa per quanto riguarda l'attività catechesi, un servizio pastorale, la predicazione,
ieri, oggi, sempre, nelle vicende
ringraziamento a coloro che man mano avendo accolto l'Evangelo e continuando ad accogliere l'Evangelo, approfittando anche dell'aiuto ricevuto da lui, coloro che riconosce come gli evangelizzatori che rimandano a lui questa benedizione che copre una moltitudine di peccati. Questa benedizione che riceve nel momento in cui evangelizza. Tra l'altro qui c'è di mezzo una citazione del libro dei Proverbi, una citazione letterale, coprirà una moltitudine di peccati. Vedete, il finale è brusco, appunto non è la normale condizione di una lettera, ma questo finale brusco com'è in realtà apre tutto lo spazio dell'evangelizzazione. E direi ci aiuta anche a intendere non solo come è il caso di affacciarci su questo orizzonte immenso, passano le generazioni, ma passano i millenni, i luoghi del mondo, i tempi della storia umana, ma lo spazio della evangelizzazione futura illustrato a noi come tempo e luoghi nei quali si svilupperà questa misteriosa dinamica della gratuità, per cui il dono che abbiamo ricevuto è un dono che siamo in grado di trasmettere quando lo riceviamo. E il servizio pastorale della Chiesa e di tutti coloro che nella Chiesa sono comunque coinvolti nella continuità dell'evangelizzazione, il servizio pastorale della Chiesa è sempre realizzato insieme con la necessità di ringraziare per il dono che la Chiesa riceve attraverso coloro a cui si rivolge. Ed è un dono che sempre soffriamo. Che copre una moltitudine di peccati. Fatto sta che vedete che proprio questo finale brusco ci rimanda esattamente al punto di partenza della lettura di questo scritto di una settimana fa. Considerate perfetta letizia miei fratelli, quando subite ogni sorta di prova. Una gioia totale, una gioia totale. E la questione dell'evangelizzazione che appunto si sviluppa nel contesto di questa gioia piena. E così come è impegno, ansia, anelito, preoccupazione, ricerca di tutti i modi e le occasioni possibili per trasmettere, è l'evangelizzazione impregnata di questa gioia intrattenibile, incontenibile, per come sempre si realizza come necessità di ringraziare, come esperienza di quel debito d'amore che trasforma qualunque fatica in una gioiosissima esperienza di gratitudine. D'altronde vedete questo che adesso sto tentando di suggerire a voi come modalità interpretativa di queste ultime battute del nostro scritto. Questo è quello che dice Paolo a modo suo, ma in maniera eloquentissima, quando si rivolge ai cristiani della Chiesa di Roma, dice: sono debitori nei nostri confronti, non li ha mai incontrati, non li ha mai visti. ci verrò a trovarvi, scrivere le lettere ai Romani, ci sono dei vittori nel vostro confronto. È il linguaggio di Paolo. E lo scritto più antico del Nuovo Testamento, che è la prima lettera dei Tessalonicesi, forse ne parlavamo in qualche occasione anche con alcuni di voi, forse qui non mi ricordo, ma la prima lettera dei Tessalonicesi, che è lo scritto più antico del Nuovo Testamento, si apre esattamente così: ringrazio sempre Dio per voi, che siete Tessalonica. Ringrazio sempre Dio per voi. Vedete, non c'è servizio d'amore che non sia l'esperienza di una gioia sovrabbondante per come siamo dei vittori rispetto al dono d'amore ricevuto. E a quel dono d'amore che ci precede, che sta alle nostre spalle, ma a quel dono d'amore che ci viene incontro come rivelazione della presenza operosa e vittoriosa del Signore. Nelle vicende della storia umana e nel vissuto di ogni creatura umana, per quanto nascosta e sconosciuta essa sia. Fatto sta che vediamo ancora di qualche momento, come già dicevo ieri sera, per riprendere in mano il libretto di San Ignazio. Voi avete bisogno di tenere un foglio, quindi due facciate, una seconda facciata ha a che fare con il numero da 230 in poi. Questo è l'ultimo esercizio, così come San Ignazio ha costruito l'itinerario, si sviluppa nell'arco di circa un mese, come già detto, è l'ultimo esercizio, numero 230, e lui intitola Contemplazione per giungere ad amare. Per giungere ad amare, per entrare nella dinamica dell'amore, per entrare esattamente in quella dinamica dell'amore su cui il nostro Giacomo ci ha invitato a riflettere e su cui ci ha intrattenuti non solo come interlocutori a cui da una certa distanza rivolge un messaggio, un insegnamento, ma vedete, è una dinamica dell'amore in cui si è messo in gioco lui. Ci sta ringraziando il momento in cui ci aiuta a prendere sul serio del Vangelo che già abbiamo ricevuto e già abbiamo anche a modo nostro acquisito come un patrimonio importante, ma sempre esposti a tutte le attività e le certezze, le prove di cui sappiamo. Ci sta ringraziando. La dinamica dell'amore. Ebbene, qui San Ignazio dice, avvertiamo due cose importanti da tenere presente. La prima è che l'amore si deve porre più nelle opere che nelle parole. L'avvertimento. L'amore si deve porre più nelle opere che nelle parole. Va bene. Secondo avvertimento, l'amore consiste nella comunicazione reciproca, cioè nel dare e comunicare l'amante all'amato quello che ha e quello che ha o può, e così a sua volta l'amato all'amante, di maniera che se uno ha la scienza, la dia che non ce l'ha, e così se onori, se ricchezze l'uno all'altro. Dunque l'amore sta nella reciprocità, secondo avvertimento. L'operosità, la reciprocità. L'amore non è semplicemente la buona azione di qualcuno che dimostrato di essere generoso e poi aspetta una medaglia. L'amore sta nella reciprocità, l'amore sta nella gratuità di quel modo di impostare una relazione che attende una corrispondenza nella gratuità, e l'amore sta in questo circuito. costruzione di l'uomo, qui è vedere come sto davanti a Dio, nostro Signore, gli angeli, i santi che intercedono per me. Dunque, come sto davanti a Dio? Va bene. E c'è la corte celeste anche, gli angeli, i santi che intercedono per me. C'è anche San Ignazio, in qualche angolino di lì ci sarà anche San Giacomo, che si mette le mani nei capelli, guarda come mi trattano a distanza di qualche minuto, e così va bene, e ci siamo anche noi. Primo preludio, secondo preludio, chiedere quello che voglio. Qui sarà chiedere conoscenza interna di tanto bene ricevuto, perché riconoscendolo interamente io posso in tutto amare e servire sua divina maestà. Dunque chiedere conoscenza interna, guardate questa espressione abbiamo già incontrato, conoscenza interna del bene ricevuto, perché riconoscendolo interamente posso in tutto amare e servire. Vedete quella corrente che deve circolare anche attraverso di me, deve andare da mano per entrare nella dinamica dell'amore, perché in tutto io posso amare e servire sua divina maestà, in tutto amare e servire sua divina maestà. Conoscenza interna è tanto bene ricevuto. E allora, adesso dice, primo punto, richiamare alla memoria i benefici ricevuti nella creazione, nella redenzione, in ogni particolare. Già, vedete qui, non ci finisce più. Creazione, il sole è spuntato questa mattina, anche per me parla un po'. Il mondo attorno a me è offerto al mio passeggio, è un dono per me. Ma tutta la scuola della salvezza è un dono per me, anche Giacomo è un dono per me, ma anche Paolo è un dono per me, ma anche Mosè è un dono per me, ma anche il piccolo palino qualunque è un dono per me. E dunque la redenzione, e poi dice i doni particolari, proprio quello che riguarda me. Richiamare alla memoria i benefici ricevuti. Creazione, redenzione, doni particolari, ponderando con molto affetto. C'è freddo, ponderando con molto affetto quanto ha fatto Dio nostro Signore per me e quanto mi ha dato di quello che ha, e quindi di conseguenza il medesimo Signore desidera darsi a me. Vedete, mi è venuto incontro Lui in quanto può, secondo il suo disegno divino, e con questo riflettere in me stesso, considerando con molta ragione e giustizia quello che io devo da parte mia offrire. Vedete qui come restituire, come ricambiare, come entrare nella dinamica dell'amore in modo tale da corrispondere al dono ricevuto e amare, e offrire, dare la divina maestà, e cioè tutte le mie cose, me stesso con esse, come uno che offre con molto affetto. E qui vedete una formula operatoriale che relativamente famosa, che Sant'Ignazio ci incoraggia a far nostra e a usare come strumento opportuno per esprimere la nostra risposta. Prendi, Signore, dicevi, tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza, tutta la mia volontà, la mia libertà, sono proprio io come creatura umana, e poi tutte le mie funzioni interiori, tutte la memoria, l'intelligenza, la volontà, di tutto ciò che ho e possiedo, comunque quello che fa parte di me, ma come un bene esterno, e tu mi hai dato tutto a te, Signore, io lo ridono, tutto è tuo, di tutto dispone secondo la tua volontà, dammi il tuo amore e la tua grazia, questo mi basta. Ecco, prendi, Signore, e ricevi. E qui vedete il primo punto, si tratta di entrare dentro a questa dinamica, a questa circolazione, e allora non si finisce mai di tornare a al punto di partenza, la creazione, la redenzione, quello che è stato donato a me, proprio a me, nella singolarità del mio vissuto, e ponderando con molto affetto. È il Signore che così mi ha dimostrato il suo interessamento, la sua attenzione, la sua premura, la sua delicatezza, il suo amore per me, e comunque come ricambierò, come imparerò finalmente ad amare, perché quell'amore attende una risposta nella gratuità ricevuta, perché impari a gratuitamente offrire, quindi prego il Signore, dice, e ci siamo, tutta la mia libertà, la mia memoria, l'intelligenza, la mia volontà, quello che ho possiedo, tutto è tuo, a te io lo ridono. Di tutto disponi secondo la tua volontà. Dammi il tuo amore e la tua grazia perché questo mi basta. Fatto sta che adesso vedete Sant'Ignazio che è sempre come l'accompagnatore che ci pungola i fianchi e non ci dà il fondo, perché insomma il primo punto ha detto le cose. Vediamo se ci siamo veramente, ci siamo veramente, come viaggiamo davanti un altro momento, perché ecco, e poi schieramenti la metà degli schieri, io voglio schierare della pace, veramente, e gli affetti dove stanno, e così via. E allora adesso dice, secondo punto, osservare come Dio abita nelle creature. Negli elementi, dando essere, nelle piante, facendo vegetare, negli animali, facendo i sensi, negli uomini, dando intendere, le componenti del creato, le realtà che esistono, le piante, dunque c'è in mezzo la vita, gli animali, e c'è la vita con quelle connotazioni particolari, quelle modalità di relazionamento con il resto del mondo in particolare che sono i sensi, gli uomini e così in me, dandomi essere me, io sono una cosa, certo, sono vivente, certo, ci sono i sensi come possibilità di comunicazione con l'ambiente circostante, certo, c'è l'intelletto, certo, tutto la vita interiore, e così pure col fare di me un tempio, c'è in più la grazia, l'opera dello Spirito Santo in me, che va di me un tempio, essendo io creato a somiglianza e immagine di sua divina maestà. E dunque vedete, quindi il secondo punto sta dicendo, adesso proseguiamo, che in tutti i doni che io ho ricevuto e continuo a ricevere, Dio è presente, Lui abita nelle sue creature e similmente riflettere in me stesso nel modo detto nel primo punto o in altro modo che senta migliore nella stessa maniera si farà su ogni punto che segue. Dunque nella restituzione importante che io sia presente, vedete, così come Dio si è avvicinato a me attraverso i doni che sono tutti per me, e dovunque mi muovo, in qualunque direzione, anche nelle difficoltà nei frangenti più dolorosi della mia vita, ma tutto mi è donato. E mi è donato con la sua presenza. E con la sua presenza, anche nei momenti dolorosi, perché ce l'ho poco fa, è presente lui. Lui mi porge la luce, mi porge la vita, mi porge queste capacità che io scopro sempre. Portatrici di scoperte eccezionali in me, e lui è presente, lui, e comunque nella situazione anche se è presente, io ci sono, qui faccio sempre l'esempio, no? banalissimo, ma qualcuno che mi regala un dolce. Un dolce. E va bene. Però è diverso se me lo porta lui il dolce. Perché non dobbiamo andare presso il fattorino della pasticceria. Un dolce, non sono forte, però un dolce, c'è un dolce, c'è un bicchiere, ci domanda, dice, ah, però è diverso, se viene di lui, bussa lui alla porta e si presenta, mi porta questo dolce per te, è diverso. E così dice, ma non ci e nella risposta di anch'io mi fa carissimo, non è che così di diverso. Mandiamo un bigliettino di risposta. Mandiamo un bigliettino, ce lo scrivo. Però non disse. Abita. E allora va avanti il nostro Ignazio e dice, terzo punto, considerare come Dio fatica e opera per me in tutte le cose sulla faccia della terra, cioè si comporta come uno che lavora, il lavoratore. Così nei cieli, negli elementi, nelle piante, frutti, armenti, eccetera, dando essere, conservando, facendo vegetare, dando i sensi, eccetera, poi riflettere me stesso. Dunque, i bisogni che ricevo, c'è l'opera sua. Non soltanto lui presente mi porge i doni, ma li attacchi lui. Ci ha lavorato lui, il vero lavoratore dell'universo, della storia umana, il vero operatore è lui. Fatica e opera, e pensando alla storia della salvezza, anche all'incarnazione del figlio, che è la sintesi di tutto, è un'opera per la donna, e dunque tutto quello che sta avvenendo nella storia umana, lo Signore è un'opera, sta faticando lui, e sta operando con l'inesauribile pazienza della sua iniziativa, della sua volontà d'amore, e dunque il cielo, la terra, le piante, i frutti, gli armenti, tutto che è nato lui che ci sta lavorando. E allora il cambio nella restituzione per imparare ad amare, bisogna che io mi metta in gioco con tutta la mia capacità di operare, di lavorare, di studiare, e dunque tutto quello che in me è da quando sono venuto al mondo, e poi un bambino si era aiutato, ma anche il suo modo per agire non è ancora consapevolmente, non va mai in pari, e crescerà, studierà, e quel bambino diventerà un adulto, e l'azione con il mondo, e la fatica di stare nel rapporto con gli altri, e la fatica di assumere l'impegno nella società umana, e il servizio con questo ci chiama, il lavoro, e tutto il resto, no, anche la malattia è un modo per operare, e stare a tutto in corrispondenza al dono che dicevo da lui, che è l'opera. È il vero operaio in tutti i doni che mi sta porgendo riconosco l'impronta inconfondibile della sua fatica. E vale la pena di faticare con lui, di faticare in risposta a lui. E allora se te si ritorna sempre a quella formula del portogallo, prendi il Signore nei cieli, ciascuno mette in gioco il proprio sudore, anche se è un sudore metaforico. Dunque, pensando ad esempio di prima, come pensate che mi porge in dolce e poi dice guarda che l'ho fatto io, è diverso. Ah no, non è fatto tu, e non viene dalla pasticceria. No, l'ho fatto io. Tu fai dolce.
Mio figlio si comportava diversamente,
eseguito altri modi per operare, forse c'era un'altra Elisabetta per te, forse tu credi un'altra storia. Invece io ti ho amato così, mi piace così, è il figlio del mio compiacimento, mi piace a te, sei contento. Chiamati ad amare sempre e in tutto.